The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here, making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com.
Save big money at Menards.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta Mondorama, attualità del grande schermo fantastico.
Buonasera a tutti i nostri podascoltatori, una nuova puntata di Mondorama, la rubrica di Fantascientificast dedicata alle attualità cinematografiche. E per parlarci di cinema, questa sera abbiamo qui con noi Emanuele Manco. Ciao Emanuele.
Ciao Omar, ciao a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast.
Dunque, stasera parliamo di un film, ovviamente appena uscito adesso, che tra l'altro ho visto Emanuele che, insomma, via social ha sollevato, se vuoi, anche, come dirti, due squadre, no? Agli antipodi, no? Chi era pro e chi era contro.
Perché... Sì, Captain Marvel, 21esimo film della Marvel Cinematic Universe, ormai lanciatissimo, insomma, non è inutile di dire, verso l'epilogo della terza fase, che sarà Avengers Endgame, con questo film che, insomma, si propone come una sorta di via di mezzo, un prequel rispetto agli eventi narrati in precedenza, però allo stesso tempo lancia un forte ponte verso questo finale, nonostante sia ambientato negli anni 90.
Ambientato negli anni 90, per cui diciamo potrebbe essere per assurdo, si potrebbe dire una sorta di prequel a questo punto?
Eh sì, è una sorta di prequel perché si mette proprio, colma un buco, potrei dire, di un decennio, ci fa capire più o meno che le meraviglie, i superpoteri non sono cominciate ad apparire sulla Terra con Iron Man e non c'è stato un buco tra Captain America ed Iron Man. L'abbiamo già visto in Ant-Man e Wasp, c'erano verso gli anni 60-70 in azione questi due supereroi minuscoli, poi appunto in quei film abbiamo visto le loro vicissitudini, abbiamo saputo cosa era successo all'Ant-Man originale, sapevamo che Captain America era stato in azione durante la guerra e adesso scopriamo che negli anni 90 lo SHIELD, perché poi appunto coprotagonista è lo SHIELD con Nick Fury, con l'agente Coulson, si era imbattuto in questo alieno, che poi non era un alieno, è all'inizio noi conosciamo Verse, che è appunto una, fa parte di una polizia aliena dell'impero Kree, che si ritrova in seguito a una missione contro i cattivissimi Skrull a cadere sulla Terra. E questa ragazza ha degli strani flashback, non sa bene, non ha una memoria molto labile e sa che in qualche modo è collegata a questo luogo, ma ancora non sa bene come. E gradualmente il corso del film sarà, da un lato, la sua lotta contro gli Skrull, che poi si rivelerà non piena di, non scevra di sorprese, anzi decisamente piena di eventi sorprendenti, di capovolgimenti di fronte, ma soprattutto sarà anche una ricerca delle sue origini, e scoprirà di essere stata sulla Terra, appunto di essere in realtà di origine terrestre, e che poi per vicissitudini raccontate durante il film è stata ferita, portata sul pianeta madre dell'impero, e lì insomma utilizzata perché ha un grande potere. Lei addestrata perché possiede un potere che addirittura è collegato al potere della gemma conosciuta dell'infinito, che è conosciuta come Tesseract, gradualmente prenderà coscienza di sé ed emergerà in tutta la sua potenza e in tutta la sua capacità di lotta, senza addirittura alleandosi a quelli che sono i presunti nemici, perché gli Skrull, qui lo sappiamo che qua Fantascientificast non è proibito fare spoiler,
esatto.
Qui in realtà si rivelano essere tutto il contrario di quello che abbiamo conosciuto con le origini della Marvel, cioè un popolo imperialista e invasore, tanto quanto l'impero Kree. Attenzione, in realtà gli Skrull, almeno come ci vengono presentati in Captain Marvel, sono degli esuli privi di un loro pianeta, perseguitati, costretti alla lotta e a infilarsi tra gli esseri umani per sopravvivere, per cercare trovare un modo di raggiungere un pianeta che li possa ospitare e quindi possano vivere in pace senza disturbare nessuno o essere disturbati.
Ma questo chiamiamolo sconvolgimento dei personaggi, e a questo punto è tipico, cioè come mai? Cioè, nel senso, come non si sono attenuti a quelli che sono, per intenderci, le schematiche previste della parte cartacea, ecco.
Fondamentalmente l'obiettivo del mondo cinematografico sia anche quello di sorprendere un poco, cioè questi film si rivolgono sia un po' ai fan, ovviamente in gran parte la maggior parte dei fan li attendono con ansia, ma è anche vero che hanno un pubblico un po' più ampio, quindi il tentativo è raccontare una storia che sia più moderna probabilmente della classica storia anni 50 60 degli alieni come metafora dei comunisti che si infiltrano nell'America, e quindi se all'inizio viviamo un po' questa atmosfera tipo invasione degli ultracorpi con questi alieni che sembrano esseri umani, quindi atmosfere di sospetto, di paranoia, gradualmente evidentemente hanno cercato una soluzione più moderna in cui il bene non sia per forza da una parte e il male per forza da un'altra, ma ci siano sfumature e che magari alla fine questo sorprenda gli spettatori, specialmente magari chi si attende qualcosa, cioè da un punto di vista dei trailer quello che ci si attendeva era la classica storia di origini, con il personaggio che si scontra con gli alieni, col cattivo della settimana, in quel caso gli Skrull, e poi invece e vince. Invece qui ci sono altri giochi, ecco, un gioco alla sorpresa, perché hanno tabula rasa con l'universo Marvel alla fine, e ricordiamoci, cioè, i film sono ispirati ai film, ai fumetti, e tra l'altro il film comincia con un bellissimo omaggio a Stan Lee, recentemente scomparso, omaggiato già dagli toi di testa, e con un bellissimo omaggio poi nella scena finale, nella scena cameo classica che era presente in tutti i film e che lo sarà fino ad Avengers Endgame, perché Stan Lee ha girato anche quella. La scena è molto interessante perché c'è un riferimento cinefilo che insomma, che vi lascio cogliere, perché sarà notevole da cogliere nel copione che lui legge. Se lo andate a leggere scoprirete qualche cosa di molto interessante.
Emanuele, e del fatto che questo film ha diviso veramente in due la platea, da che cos'è che è di peso?
Beh, intanto, come dicevo prima, gli Skrull, l'idea che gli Skrull non siano malvagi alieni, ma che abbiano una diversa missione, diversi obiettivi, mi ricordo sin dalla proiezione stampa ha diviso anche quei giornalisti appassionati Marvel che si ricordano negli anni 60 come nemici dei Fantastici 4 e appunto debuttano con lo scopo di invadere il nostro pianeta. Quindi probabilmente questo elemento già è stato un elemento di forte rottura, e quindi probabilmente qualche fan integralista avrà aggrottato più di un sopracciglio. L'eroina femminile non credo, perché di fronte al fatto che comunque i tempi erano maturi, perché anche la Marvel avesse un'eroina femminile, una donna come protagonista assoluta, e quindi insomma siamo abituati da anni. Carol Danvers è un personaggio con una storia editoriale molto lunga. Probabilmente è questo elemento che ha spiazzato il pubblico e quindi ha creato queste polemiche, se si vogliono definire tali, insomma.
Per cui diciamo, se vuoi, possono essere state le classiche polemiche, permettimi il parallelo, un po' come per Discovery di Star Trek, sostanzialmente il fatto che andando un pochino fuori, oppure più che mi ricordo per i film di Star Trek J.J. Abrams, cioè il fatto di andare fuori un attimo da quelli che sono i canoni di un universo consolidato e, se vuoi, biblico, nel senso dogmatico, come potrebbe essere.
Assolutamente sì, penso che siano stati questi principali, cioè il tradimento. Mi ricordo polemiche quando il mandarino in Iron Man 3 venne ridotto una specie di
operetta,
una macchietta di un millantatore, oppure Thor Ragnarok trasformato in una specie di farsa. Chiaramente questi cambi di tono, queste interpretazioni che vengono effettuate nei film possono essere fonte di disturbo, considerando che gli Skrull sono stati protagonisti per anni di saghe, appunto di scontri, di invasioni, tra cui un crossover come Secret Invasion di qualche anno fa. Magari questo, ho letto qualche parte in rete, qualche fan che diceva: ma allora ci dimenticheremo di Secret Invasion? Io non lo so, nel senso che questo film è ambientato negli anni 90. Quindi può anche darsi che gli Skrull nel frattempo, dopo aver trovato un loro pianeta, decidano per esempio di riprendere l'espansione, perché magari il comandante che abbiamo conosciuto in questo film non sarà più il protagonista, magari l'impero si rialza e da forza perseguitata diventa imperialista. Voglio dire, non sarebbe la prima volta che nella storia nella storia umana sono accadute queste cose, che i perseguitati siano diventati persecutori, perché potrebbe capitare anche nell'universo Marvel, quindi nel nulla è scolpito nella pietra.
E Brie Larson come ti è sembrata?
Mi è sembrata convincente nella parte, è una bella ragazza, ma non è una top model, è soprattutto una brava attrice, quindi, ma anche Ben Mendelsohn nella parte del comandante Skrull è molto convincente persino Samuel L. Jackson, nonostante il make-up digitale che l'ha fatto ringiovanire. Non è una maschera e riesce a essere Samuel L. Jackson, che insomma è sempre quello che è. Samuel L. Jackson lo conosciamo, ha le sue movenze, i suoi atteggiamenti. Nick Fury, il personaggio, l'ha caratterizzato in una maniera molto precisa, e questo personaggio rimane se stesso, anche se ha questa patina extra che probabilmente può estraniare, può dare anche quella confusione. Il fan integralista potrebbe anche essere rimasto, scandalizzato dal ringiovanimento digitale, però l'alternativa qual era? Attori più giovani? Insomma,
perché dopo si sarebbero lamentati del fatto che trovano magari...
Quindi qualcuno sarebbe comunque lamentato: ah, come avete preso un giovane Fury, avete preso un giovane Coulson, e invece hanno usato un altro sistema, ecco.
E poi soprattutto, Emanuele, c'è il vero protagonista del film, che farà la gioia di tutti i gattofili.
C'è il gatto Goose che si rivela essere un pericolosissimo Flerken. Vi lascio, il Flerken è insomma una razza aliena che evidentemente ha delle potenzialità, e tra l'altro il gatto non solo è protagonista di scene mirabili durante il film in cui risolve la situazione con questi tentacoli giganteschi che sembrano fuoriuscire, non si sa bene come, ma allo stesso tempo anche diventa anche un ricettacolo per diciamo il costrutto che conosceremo come Tesseract, che quindi insomma sapete sarà un luogo ideale per conservare questo costrutto e per evitare che mani nemiche se ne impadroniscano, quindi un ruolo molto importante per questo gatto.
Tra l'altro ho avuto un paio di miei amici gattofili praticamente che dopo aver visto il film hanno subito messo le mani avanti, fa: da d'ora in poi guarderemo i gatti con tutt'altri occhi. Emanuele, tanto sappiamo benissimo che scene post-credit sono interessanti o no?
Sì, assolutamente sì, sono assolutamente scene importanti ai fini del collegamento con Endgame e del collegamento e con addirittura direi quasi la genesi del Marvel Cinematic Universe. In realtà questo film è in qualche modo strettamente connesso e ci fa comprendere alcune retroscena di come nasca l'iniziativa Avengers, per esempio, di come Captain Marvel arrivi sulla Terra. Vi ricordate in Avengers Infinity War quando il segnale di Nick Fury parte? Sì. Ecco, vedremo l'epilogo di questa scena. E quindi, insomma, il post credit è assolutamente da vedere, da non perdere, come sempre, d'altra parte ormai.
E secondo te faranno ancora una, diciamo, un'operazione di questo con magari un altri personaggi diciamo, è sbagliato dire tappa cronologia, nel senso come dire, dare
no,
una...
No, perché più giustificare, direi riempire la cronologia dell'universo Marvel. Bisognerà anche vedere come proseguirà. Sicuramente ci sono, appunto, da un punto di vista di contenuti, abbiamo visto che alcuni tentativi non sono andati benissimo. Per esempio la serie Agent Carter in TV non è andata molto bene. Adesso bisognerebbe capire come giustificare una serie supereroistica, sembrerebbe di no. La stessa Captain Marvel d'altra parte agisce ma poi va via dalla Terra, quindi non rimane ad agire come supereroina a lungo sul nostro pianeta, quindi in qualche modo c'è sempre da considerare che i supereroi che hanno agito tra gli anni 40 l'esordio di Iron Man potrebbero aver agito dietro le quinte e non, appunto, non visti dal resto dell'umanità, quindi dovrebbero tenere conto di questi fattori. Io credo che in realtà l'obiettivo sia portare avanti le storie dei personaggi che hanno debuttato, come ormai Amazing Spider-Man, che arriverà, appunto, Spider-Man che sarà al secondo film già questo luglio, quindi un film che lo vedrà in scena, lo vedrà ritornare in azione dopo averlo visto morire, tra virgolette, in Infinity War. Poi, appunto, seguiti annunciati per lo stesso Captain Marvel, per Doctor Strange, per Black Panther. Quindi in questo momento sembra che l'obiettivo sia più che altro guardare avanti. E anche se, per esempio, il film sulla Vedova Nera potrebbe anche essere un film flashback che racconta, per esempio, tutte le sue vicende da spia, chissà, magari in compagnia di Occhio di Falco. Ci sono di questo tipo, più appunto verso questo film oppure verso le serie TV che stanno per nascere su Hulu, che non proprio sui film, ecco.
Mentre invece, saltando, diciamo, dall'altra parte, dall'altra riva del fiume, cioè la famosa distinta concorrenza, siamo in attesa di Shazam.
Sì, arriverà questo film su un personaggio che si chiamava in origine Captain Marvel, tra l'altro, che però, appunto, poi il nome è stato trasformato in Shazam, che era la parola magica che il bambino protagonista pronunciava per trasformarsi in questo superuomo. Un film che, abbiamo visto i trailer, sembra che la butteranno ancora di più in caciara di quanto non abbia fatto la Marvel stessa con Ragnarok, per esempio, e quindi credo, o di quanto la DC non abbia fatto con Aquaman. Penso che abbiano cercato di togliersi quella fama, stiano cercando di togliersi quella fama di film pallosi, di film in cui si autoflagella.
La famosa vignetta di Leo Ortolani.
Esatto, che è rimasta famosa. Quindi sembra che l'obiettivo sia distinguersi e soprattutto di abbandonare un po' l'idea di universo condiviso in favore di film singoli che parlino dei personaggi singoli e non che appunto cerchino di costruire un universo condiviso che non ha funzionato, almeno per quanto riguarda gli incassi e anche la critica. Quindi sembra che la direzione che stia prendendo la DC sia completamente diversa.
Forse un po' troppo, io ho visto i trailer, quelli che sono, diciamo, resi pubblici fino adesso, io forse lo trovo un filino fin troppo sopra le righe Shazam.
Poi i trailer possono raccontarci tutto e il contrario di tutto. I film, molte volte i trailer sembrano raccontare il tono di un film, ma poi le scene che non vediamo lo trasformano in un'altra cosa. Basta estrapolare le giuste scene e te sembra che il film sia fatto solo di battute. Se pensi ai film Marvel stessi, sì, sono pieni di battute, ma non sono solo quello. Quindi sì, fai un collage delle principali battute e sembra che il film sia un film comico. Quindi anche lì bisogna stare attenti. Vedremo, probabilmente anche una mossa promozionale. Venite, si ride, che è una cosa terribile secondo me, perché no. Un po' come quando a teatro, ormai sembra che, visto che il teatro è una cosa seria, molto appunto anche lì da flagellazione, quando presenta uno spettacolo teatrale si ride molto. Che lo scopo sembra dover far ridere per forza, perché se no non si incassa. Quindi magari Shazam ha anche suoi momenti seri, non lo sappiamo, ecco.
Invece Emanuele, invece saltando, diciamo, al piccolo schermo, come si diceva tanto tempo fa, no? Emanuele, stai seguendo la seconda stagione di Discovery?
Sì, sì, sono allineato agli ultimi sviluppi.
Come ti sta sembra? Come ti sembra?
Beh, è un prodotto fatto con professionalità. Ci sono molti fan service molto furbi, molte strizzate d'occhio alle continuity precedenti, a questo tentativo di mostrarci com'era Star Trek anni fa e come invece lo rappresentano oggi. Secondo me ci sono degli spunti interessanti su come si stiano rapportando alle critiche dei fan. Infatti. Per esempio, due cose che mi hanno colpito molto sin dalla prima puntata. Intanto, quando arriva il capitano Pike, la prima cosa che accade è che arriva un gruppo arrivano con le belle uniformi della classica, dorata, rossa, blu. Nel comando c'è una tutina rossa. A quel punto la prima rottura è che la tutina rossa non muore. Per me questa cosa ha colpito, perché secondo me è un chiaro una strizzata d'occhio ai fan. Attenzione, le cose non sono più quelle che di una volta. E due, il fatto che a Pike in fondo piaccia molto l'uniforme della Discovery, anche se poi c'è questo scherzo sul fatto che non ama molto gli ologrammi, perché lui preferisce il bello schermo di una volta. Non so, ci sono questi continui strizzatine d'occhio ai fan per dirgli: guardate, stiamo facendo un'altra cosa. Quindi se siete scontenti di quello che facciamo, perché non ci sono più le divise vecchie, perché non ci sono più i vecchi relè con i wii tutte, sai, queste cose qua, fatevene una ragione, perché è così, cioè Discovery è questo. Dimenticatevi la vecchia Star Trek, o meglio, tenetela ben in memoria, perché fa parte della storia, tant'è che nell'ultima puntata che ho visto di Discovery c'è un preciso riferimento allo zoo di Talos, quindi all'episodio in cui Pike esordisce per poi appunto però sparire nel limbo, perché tranne può essere recuperato molti episodi dopo in sedia a rotelle, in cui, diciamo, da qui iniziò tutto, anche se poi quel pilota non diede appunto seguito in quella forma a Star Trek, perché fu giudicato comunque troppo troppo cerebrale, si portano tutti questa vicenda, tutti i fan, quindi c'è comunque questo rimando, questo confronto diretto con quello che erano. Altra cosa carina che hanno fatto in questa stagione è far vedere che ai Klingon crescono i capelli. Perché questo? Perché le polemiche sui Klingon calvi, sui Klingon troppo alieni, troppo alien direi, sì, hanno creato questa situazione. Allora vabbè, facciamogli Klingon coi capelli ai fan, dai, cerchiamo di spotterli un po'.
Sai che cosa? In effetti te adesso mi hai dato una chiave di lettura completamente diversa. La sensazione era sostanzialmente che, come dirti, su, diciamo, consiglio, chiamiamo fra virgolette, del fandom, sostanzialmente avevano dato una sorta di, fra virgolette, raddrizzata verso quello che potrebbe essere il cosiddetto canone. Non so se...
Non so quanto sia una raddrizzata verso il canone, sia un collegamento, sia un... Cioè, secondo me l'obiettivo di Discovery non è inserirsi per forza nel canone, nonostante tutto, sia dire, ok, il canone potete un attimo, anche con uno sforzo di immaginazione, reimmaginarlo un attimo. Questo io ho questa impressione, soprattutto visivo, perché il problema è il confronto con quello che è il canone visivo.
Sì, che poi tra l'altro, Emanuele, già sulla carta Enterprise, che diciamo nella cronologia, esatto, Star Trek era diciamo da dove è nato tutto, già visivamente rispetto alla serie classica sembrava anni luce più avanti, sì, no? Cioè, anni luce secoli più avanti, no?
Il problema più grosso di Discovery sarà non tanto col canone visivo, ma quanto raccordarsi col canone cronologico. Sì. Cioè, la figura di Michael Burnham è da inquadrare come innesto di retro continuity, una Mary Sue, perché una Mary Sue con ancora più superpoteri delle classiche Mary Sue. Che cos'è Michael Burnham, visto che, insomma, se io ho una sorella, insomma, sì, se con i miei amici può capitare di con i miei amici colleghi di dire che ho una sorella che sta a Palermo, sì, per i fatti suoi. Ora ecco che Spock in 50 anni in una vita infinita non abbia mai detto che una sorella, ovviamente questo fa capire che la sorella non c'era in quel canone. È inutile di stare lì a pensare che c'era ma era nascosta. No, in realtà non c'era, non era un personaggio inesistente. Quindi questa cosa la risolveranno, sarà questa la cosa con cui dovranno venire a patti. La povera Michael morirà, per esempio, non lo so, sparirà perché come se non fosse mai stata. Ci sono tanti questi incognite da questo punto di vista.
Quello che trovo però veramente bello, nel senso che allora, tieni conto, Emanuele, che ti ho detto, io ero molto perplesso ovviamente da tracker, fra virgolette, zoccolo duro, era molto perplesso nella prima stagione. In questo caso, secondo me, è meglio parlare di archi narrativi, perché l'idea sostanzialmente loro è di fare queste miniserie, poi alla fine della fiera, che aprono, sì, e chiudono un arco, che lo trovo geniale, secondo me, perché... dà l'idea veramente di sotto anche di un lavoro molto più organico di quello che potrebbe essere per andare su chiamiamola la serie concorrente, che è The Orville, di fare gli episodi one shot, no?
Sì, ma considera che questa cosa, sì, non è nuova nel mondo di Star Trek, tutto l'arco narrativo dell'ultima stagione di Deep Space Nine.
Mi viene in mente anche la terza di Enterprise, quando avevamo fatto, sì, la guerra con X-Indy.
Esatto, quindi c'è sempre stata, negli ultimi tempi, un'orizzontalità della trama in Star Trek, sin dai, diciamo, dalle produzioni un po' più recenti, mentre altre come Voyager, Next Generation era una serie degli anni 90, degli anni 80, quindi insomma non parliamo appunto dell'originale, quindi è chiaro che la struttura era quella di quel linguaggio. È chiaro che si è attualizzato il linguaggio, questo linguaggio. Babylon 5 da questo punto di vista ha portato, o Battlestar Galactica, queste serie hanno portato ancora più spinto verso l'originale. l'orizzontalità della trama, soprattutto poi il fatto di concentrarsi in pochi episodi a stagione invece di 25 ha fatto sì che spariscano per esempio i fill-in, cioè quelle puntate così un po' interlocutorie che potevano essere messe in qualunque momento della stagione ma che non cambiavano al corso degli eventi.
O le famose clip show, no? Quelle che praticamente erano che venivano fatte, ti ricordi che c'era in ogni stagione ce n'era una dove c'era i brani presi dagli episodi precedenti?
Sì, quelle erano classiche puntate che venivano assemblate allo scopo di risolvere più o meno la settimana perché magari si è in ritardo con le riprese, perché non c'era per accorciare i tempi, allora si faceva un cappello introduttivo, un cappello finale e poi in mezzo vari flashback per appunto mascherare questa costruzione narrativa, una cosa che c'era non era solamente in Star Trek, queste puntate tutte le serie di lungo respiro le hanno, le serie televisive di lunghissimo respiro le hanno avute e le hanno ancora.
E ti stavo dicendo, la cosa bella che vedo che di Discovery sto aspettando l'episodio successivo, cioè praticamente mi ha riportato a come una volta che non vedevi l'ora di vedere l'episodio successivo per vedere che cosa tiravano fuori.
Sì, questa storia dei cliffhanger sicuramente ti lascia sospeso, ecco.
Mentre invece con The Orville...
The Orville è un'altra serie che io sto apprezzando molto, mi è piaciuto anche che negli ultimi tempi abbiano virato un po' più dal ridanciano verso serietà totale, però insomma la doppia puntata dei Killion è tosta, non è una puntata da poco, è un po' l'attacco dei Borg di The Orville.
Sì. Cioè. Ma anche quella precedente a questa qui doppia dove c'era sostanzialmente... cioè, alterna veramente, sto vedendo che soprattutto in questa stagione qui alterna puntate molto fra virgolette diciamo leggere per modo di dire, altre puntate che sono belle toste, nel senso...
Secondo me Seth MacFarlane si è rivelato un ottimo scrittore, un ottimo produttore e anche, devo dire, un ottimo attore. La serie la trovo mediamente meglio recitata, se volevamo fare un confronto di Discovery. Devo dire che alcuni dei membri del cast di Discovery mi lasciano veramente perplesso proprio a capacità recitativa.
Sì.
L'attore che fa Vok, io guardo, lo vedo guardare il vuoto in modo vacuo e dico, ma vabbè, ok, avrà la fisica, avrà la parte, però non mi convince molto. Mentre la media degli attori di Orville la trovo superiore, anche Mark Jackson, per dirti, da dietro quella maschera, con le posture, con il linguaggio del corpo, funziona benissimo.
Sì. Una cosa, Emanuele, non so se te l'hai notata come cosa, guarda, la notavo vedendo l'ultima puntata, quella che è uscita venerdì di Discovery, hai notato questa cosa stranissima per cui... noi abituati, soprattutto nell'universo di Star Trek, no? Ad avere delle plance iperefficienti, no? Dove praticamente tutti sapevano il fatto loro, tutti avevano il loro compito, erano in grado anche, se vuoi, virtualmente senza un comandante di fare il loro compito. Qui ogni tanto vedi che c'è una sorta di panico in plancia, anzi il più delle volte c'è il panico in plancia, non sanno neanche loro che cosa fare, che si guardano, mi viene in mente i due timonieri che si guardano fra di loro e dire adesso cosa dobbiamo fare, no?
Credo che sia anche una serie che viva di, cioè, che è ambientata in un periodo storico in cui c'erano molte più incognite, una federazione più giovane, ma anche nella stessa Star Trek classica alla fine c'erano momenti in cui, insomma, praticamente il giovane Chekhov si trovava in difficoltà, per esempio, quindi queste cose accadevano. Qui sicuramente anche l'atmosfera più concitata che tende a rendere questo, cioè tutti gli eventi in Discovery accadono in maniera molto veloce.
Sì, è molto scoppiettante, poi con questi piani ripresa certe volte molto con la Steadicam, penso che siano.
Sì, camere in movimento, c'è veramente sicuramente un dinamismo maggiore.
Comunque, ti ho detto, anche The Orville comunque è notevole, secondo me sta crescendo veramente bene. Ecco, Emanuele, che tu sappia, una curiosità magari se la sai, il fatto che ha lasciato, adesso non mi ricordo più l'attrice che ha lasciato, quella che faceva l'ufficiale della sicurezza, che dopo il secondo episodio della seconda stagione ha lasciato, non si sa l'ufficialità per cui ha lasciato, lo sai di queste informazioni?
No, in realtà non, di verità non saprei, non sono informato in merito, ci saranno sicuramente informazioni in rete, no? Non mi sono andato a documentare, diciamo che hanno sostituito con un'attrice, tra l'altro un membro della sua stessa razza, quindi hanno non so se è perché questa attrice debba fare un film, non saprei.
No, comunque diciamo che il cambio sostanzialmente è stato abbastanza indolore, per intenderci, nel senso che non è che... Ecco, quello che vedo che comunque anche te, cioè non so se l'hai notato anche te, il fatto poi che bene o male di The Orville, nonostante siamo lì come episodi, nel senso come stagioni e quantitativo di episodi siamo lì, bene o male riesce a riconoscere i vari membri della plancia, diciamo il cast principale. In effetti in Discovery, tranne Berman, il Kelpiano per intenderci, Pike e se vuoi il Vok, no? Oppure il Tyler, sì. Tyler barra Vok, il resto sono, fra virgolette, abbastanza anonimi.
Sulla plancia sì, poi c'è la giovane scienziata, il cui nome in questo momento mi sfugge perché la mia memoria è labilissima, Trilli. Però... Trilli. Esatto, sì. C'è il navigatore, l'ufficiale scientifico, sì. Che hanno un approfondimento. I due, attenzione, perché la cyborg sulla plancia, secondo me, nasconde qualcosa.
Esatto, quella lì. Quindi, guarda, non so se sai ultimamente che abbiamo accolto nella nostra famiglia fantascientificast dei ragazzi che fanno uno show di approfondimento proprio su Discovery. E in effetti lì le teorie su quella mezza cyborg, che non, diciamo che poi è stata una razza completamente nuova per l'universo di Star Trek, stanno facendo di un po' di speculazioni e sembrerebbe che... anche la produzione dà l'idea che su quel personaggio ci sia un qualche cosa sotto.
Quindi vedremo, staremo a vedere.
Benissimo, Emanuele... Come al solito ti ringrazio. Adesso il prossimo appuntamento che abbiamo qual è che è?
Con Shazam, appunto, abbiamo come appuntamento supereroistico il più imminente, poi Endgame, poi Spider-Man Far From Home a luglio, e quindi non mi ricordo in questo momento la data di Wonder Woman 1984, credo, però insomma questi sono i film più attesi in questo momento.
Benissimo. No, soprattutto Shazam sono veramente curioso, più che altro perché alla luce di quello che te mi hai detto prima sono proprio a vedere se le danno veramente una virata alla Ralph Maxi Supereroe oppure praticamente se è qualcosa di più serio. Emanuele, grazie ancora, a questo punto alla prossima.
A saluti a tutti, ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.